You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
E siamo live anche questa sera, ho reinspirito perché c'è la banda passante limitata e soprattutto ci abbiamo Emanuele in carne ed ossa, Emanuele Manco, scrittore, recensore, ha vinto qualunque cosa di vincibile questa ultima DeepCon.
Ciao Marco,
E salutiamo chi è qui con noi da casa, Alessandro Bitetto che è matematico, anche lui, Emanuele è matematico, Jack O'Lantern, Marco Casolino so io, Sean 80, Tiera Erde e Simone Leddi. Ciao, grazie di essere qui con noi. Emanuele, grazie di aver accettato l'invito. E
grazie a te.
Complimenti, vabbè, insomma, oramai è già digerita,
ma complimenti. Grazie a tutti quelli presenti e anche a coloro che magari vedranno poi la registrata.
Esatto, perché poi insomma non tutti, lo dicevamo prima nel fuori onda, che essendo noi vecchietti, però spesso molti la sera la vedono offline perché le 10:30 comincia a essere una certa ora. Allora io direi partiamo innanzitutto dal libro di Emanuele, che è Matematica Nerd, che parla appunto un po', anzi diccelo tu, Matematica della Fantascienza, tutte
sì.
Le varie incarnazioni.
Beh, nasce tutto da una serie di articoli che ho scritto negli anni dedicati appunto a collegamenti tra matematica e fantascienza o fantasy di diverso tipo, molto eterogenei. Ho cominciato con un saggio che era un excursus sullo sfruttamento, diciamo, della matematica in racconti e romanzi, poi sono passato ad articoli che so che servono a calcolare la probabilità di completamento dell'album delle figurine o dei Rollins.
Sì.
Diversi pezzi, i draghi di Game of Thrones, insomma, ho collegato poi tutto questo in maniera organica con un percorso, quindi articoli che nascevano per essere letti indipendentemente, poi sono diventati un percorso saggistico e alla fine ne è venuto fuori prima una versione ebook che poi ho ulteriormente ampliato quando mi è stata proposta di inserirlo in questa collana scientifica di 100 autori a cura di Roberto Paura, che ringrazierò sempre, e quindi ha avuto questa forma che al momento è praticamente definitiva, e poi vabbè, vedremo poi nei prossimi anni, ci saranno altri articoli e altre cose. Tanto c'è questo.
Sì, infatti, recuperatelo, perché ne avevamo fatto la recensione della prima versione, sì, con solo
sì,
audio,
parlato
sound only, con
audio. Ormai qualche 3 anni fa, insomma, forse anche più.
Salutiamo nel frattempo Edu Giugiarlo, Angelo Frascella, Giuseppe De Michele, Michele Sessa, che sono uniti a noi. E sì, diciamo che poi lo spirito di questa puntata è un po' lo spirito del tuo libro, cioè un po' dov'è che si trova la matematica nel cinema, televisione e libri, un po' come viene utilizzata e spesso come viene abusata, no? Perché spesso è la supercazzola. Verusca, ciao Verusca. Da chi vogliamo partire? Partiamo subito da Fondazione, che vogliamo fare? Ciao Marcello.
Fondazione, vabbè... Io cosa posso dire? Che se sono un matematico probabilmente è perché a 13 anni ho letto Fondazione, è il protagonista dei, almeno dei primi racconti, è un matematico. È un dato di io penso che sia questo probabilmente, l'esempio che ho avuto. Poi leggi, ti appassioni a questa possibilità che la matematica possa predire il futuro, poi cominci a studiare, no, capisci che non è esattamente così, che
sì,
però
certe
ci
cose
c'è
sì,
da dire che insomma, poi si sono venute delle branche che probabilmente quando Asimov scriveva, lui collegava un po' la matematica di Sheldon alle leggi dei gas, cioè faceva tutto una spiegazione diciamo più legata a equazioni della fisica che non proprio strettamente matematiche. Però nel frattempo nasceva la teoria del caos, quindi e nel frattempo si cominciavano a studiare sistemi complessi, quindi probabilmente Asimov, non so quanto avesse letto, se qualcosa a livello diciamo di pubblicazioni ci fosse, perché Lorenz pubblicò pochi anni dopo, cioè lui ha cominciato a scrivere nel 40 Asimov, quindi Lorenz mi pare il 50-52, cioè quindi gradualmente insomma la teoria del caos in qualche modo ha preso piede, e quindi forse se non possiamo prevedere il futuro, però abbiamo degli strumenti di analisi, strumenti che poi appunto si sono evoluti in teoria del caos, ma anche in addirittura recentemente in fisica sociale, addirittura dove vengono studiate con le equazioni della fisica le dinamiche dei social network, quindi insomma la stessa teoria dei giochi di Nash, cioè tante teorie che tante congetture poi diventate teorie, poi diventate applicazioni, adesso insomma sono anche strumenti operativi di analisi della realtà.
Sì, effettivamente lui partiva dall'idea dei gas, cioè dice se io ho un campione statistico abbastanza grande riesco più o meno a predire le cose. Dopodiché se lui conoscesse la teoria del caos non è chiaro, perché anche quando fa l'articolo su Sherlock Holmes che Moriarty del pianeta eccetera eccetera, in realtà non ci mette la teoria del caos, quindi o la conosceva o comunque... Però in realtà il problema se lo pone, perché poi in realtà tutta la questione della psicostoria, della predizione del futuro, in qualche maniera è taroccata dalla seconda fondazione. Ora non spoileriamo per chi poi non si è letto i libri, però in realtà non è una predizione da sola, ma è anche una guida fatta da quelli della seconda fondazione. Sappiamo nel frattempo Gio, Letizia e Jack O'Lantern. Sì, i politici ci vanno tutte le volte e chiedono ai matematici di predire il futuro. Beh, ma anche l'economia è questo, no? Tutto sommato è la predizione del futuro oppure la presunzione di predire il futuro, perché poi in economia e politica, se io credo che le cose vanno così, poi vanno così perché credo che vanno così, non perché vanno così, ma vanno così e quindi
vanno così. Vado così.
Vediamo che ci sottopone Emanuele, questo che
sì, questa è un'interessante appunto immagine da fondazione, no? Dalla serie, cioè una cosa interessante che ha la serie è il tentativo di rappresentare la matematica in qualche modo alle persone, che è poi un problema interessante, perché molte volte non si sa bene come spettacolarizzare, perché il cinema ha necessità di rendere visivo. Allora secondo me l'idea di mettere questi grafici fluttuanti, l'abbiamo visto anche, ti ricordo, in Beautiful Mind, no? A un certo punto si staccava dallo schermo le immagini, le cifre, in qualche modo si capiva che c'era l'intuizione. Beh, in questo caso loro lo portano addirittura in una versione più spettacolare. Beh, non è in fondo molto diverso da quello che si faceva Mutatis Mutandis, quando eravamo studenti, con lo studio di funzioni, no? Lo studio di funzioni era qualcosa che serviva a disegnare, sembrava un esercizio meramente sterile. In realtà poi arrivavamo dopo un po' di anni, o anche dopo un poco, a guardare un grafico e cercare di capire, e capivamo i flessi, gli andamenti.
Sì, come a occhio, come era fatto. Cioè, questa forma qua.
Ecco, visualizzare magari in maniera non chiaramente la funzione 2D, ma con queste funzioni strane, cioè si vedono nelle immagini anche queste fluttuazioni, cioè quando lui guarda questo schermo, guarda, in questo punto si sta perturbando, forse c'è l'intervento, quindi rende visivamente l'idea di quello che poi mi immagino, ricordavo quando ero ragazzo, cioè di Seldon davanti a queste lavagne che mostrava, o anche gli altri matematici della fondazione che mostravano, guarda, in questo punto interviene il mulo, quindi qua in questo momento c'è questa cosa, si sta propagando, cioè erano tutte cose che erano descritte. Ora ovviamente è necessario anche raccontarla visivamente, no?
Sì, sì, da questo punto di vista l'aspetto grafico e visivo è riuscito. Volevo citare Letizia per la questione della predizione sulla pandemia. Dice: credevamo di prevedere come sarebbero andati i contagi con la precisione di un modo concertosino. In realtà lì tutti si erano messi a fare i conti con fitte esponenziali, però poi Parisi, anche quelli seri, in effetti le predizioni c'erano andati abbastanza vicini. Salutiamo anche Corrado e Valerio. Sì, Valerio, mo ci arriveremo a Numbers, che è abbastanza una tristezza. Fondazione, la parte grafica rende l'idea, e anche in Asimov, cioè come dicevi tu, quando lui dice: vedi qua, è successa sta cosa qui, in qualche maniera deve descriverlo, perché a parte che è fantascienza, secondo, se poi si mettesse a fare numeri, c'era quello del marziano, no? Che fa proprio il conto delle patate, le calorie, sì, eccetera eccetera, e un po' spezza, cioè io devo confessare che quante calorie servono di patate l'ho saltato a più pari nel libro del marziano, perché poi non rende, quindi è chiaro che tu devi spettacolarizzarlo in qualche maniera, perché altrimenti è un'altra cosa. Allora mi leggo l'articolo, quindi da questo punto di vista graficamente la serie ha avuto successo. Dal punto di vista narrativo non lo so,
non siamo qui per parlarne, parliamo dell'aspetto matematico magari,
esatto, fermiamoci
per ora, di come è resa la matematica, perché poi magari altro, poi ognuno avrà i suoi giudizi, penso.
Sì, infatti poi c'è tempo, però anche lì la matematica degli ascolti, pure quella, voglio dire, non anche soprattutto sullo streaming, loro vedono esattamente questo fatto così, qui c'è il flesso, qui quando ho fatto vedere questa cosa qui c'è il picco di ascolti.
Sì, guarda, sono tecniche analisi minuto per minuto o momento per momento, poi adesso con i download, sai, sono metriche molto importanti del genere, quante persone abbandonano a metà, quante persone abbandonano il download, il tasso di rinuncia o il di permanenza, ci sono tante informazioni, e la differenza con i vecchi metodi dell'Auditel è che possono avere informazioni su tutta la base delle persone che le vedono, dei loro clienti, mentre l'Auditel è a campione, sì, loro sanno, sì, invece tutti i loro milioni di abbonati, che cosa fanno momento per momento.
Sì, è una mole di dati impressionante, anche se io nel mio microscopico, già vedendo le statistiche di YouTube, perché YouTube ti dà tutta una serie di statistiche poderosissime, e effettivamente ti fa capire: qui vedi, è successa sta cosa, qui è successo quest'altro. Quindi immagina su Netflix, ecco qua, questo è il buco nero, ma sempre fondazione?
Sì. Allora, qui ci sono a confronto i buchi neri in Interstellar, qua questo in basso a sinistra, il buco nero come era stato in qualche modo renderizzato, fotografato, questo è il tuo campo, quindi io
sì, questo è M87,
e il buco nero dell'astronave di fondazione. Ho trovato delle analogie abbastanza notevoli tra i due rendering, in particolare ricordando che Kip Thorne ha collaborato con Interstellar, quindi anche lì matematica, o meglio lui fisico, astrofisico, ma le equazioni che entrano nella narrazione e che danno un modello. Si potrà anche discutere su quanto sia approssimativo, su quanto sia realmente veritiero col buco nero, però sicuramente che dà spettacolarizzazione, che dà l'idea, sì. E diciamo, in qualche modo rende immediatamente il concetto allo spettatore.
Sì, tra l'altro nel buco nero qui si vede il puntino, no, dell'astronave, perché il problema loro era di rendere il rapporto di dimensioni tra l'astronave e il buco nero stesso, che ovviamente nello spazio lo perde completamente. Il buco nero credo che sia l'unica cosa realistica di Interstellar, Kip Thorne no, perché appunto quella è la distorsione dello spazio-tempo. In cui manca, in Interstellar manca, non perché Kip Thorne gliel'avesse detto, il fatto, vedi, che nel buco nero vero da una parte è più luminoso e meno luminoso, perché lì ruotando lo spazio-tempo viene acchiappato e avvicinato a noi da una parte e allontanato dall'altra. E in Asimov loro fanno questa cosa che in realtà cita Contact, no? Perché questa cosa degli anelli che ruota è... E sì, le astronavi sono lui, Asimov, ma non parla mai di buchi neri,
no,
parla
no,
che vanno nell'iperspazio come fosse il diesel, la bandina,
sì.
Però lì, insomma, la parte visiva di Fondazione sicuramente ha avuto successo, anche l'ascensore orbitale eccetera eccetera. La parte narrativa, appunto, vabbè, ognuno se la vede, se la
gode. Però quello che mi interessava era rendere come la matematica o la fisica, sì, dietro,
esatto. Appunto, andate comunque a recuperare i romanzi se non l'avete letti, perché sono una delle cose più famose della fantascienza. Poi Asimov scrive molto pulito, no? Lui è molto...
È uno dei fondamentali della fantascienza.
Sì. A differenza di Herbert che scrive, insomma, mette tanti piani temporali, narrativi, eccetera, eccetera, Asimov è abbastanza lineare. A differenza di Dick, che era per... sembrava fatto quando scrive, non si capisce che sta dicendo, Asimov appunto è un pilastro. Poi appunto riprende... Vabbè, la storia è nota, riprende la caduta dell'impero romano di Gibbon, anche Terminus era il dio romano che stava ai confini, da cui poi tra l'altro prende la stazione Termini.
Poi ricordiamo che Asimov era un divulgatore scientifico, tra l'altro, quindi aveva anche molta confidenza, insomma, era biologo e divulgatore, e ha scritto una produzione sterminata di divulgazione scientifica, quindi in qualche modo riesce a mettere nella sua fantascienza anche questo aspetto.
Più quello, tra l'altro, cioè nel senso che lui poi aveva abbandonato la scrittura della fantascienza e la riprese forse proprio con Foundation Sage, e poi si rimise a riscrivere, perché all'inizio poi si era messo a fare tutti i libri di divulgazione, tra l'altro molto 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 chiari. E qui dice Giuseppe, è il cartesio della science fiction, era famoso per la fantascienza, ma ha scritto più in altri campi che fantascienza. E poi Martina, la fondazione sono sì fantascienza, sì, non... insomma, Asimov, cioè, tra l'altro di matematichese suo c'è The Feeling of Power del 57, che è un racconto breve in cui essenzialmente non so se ve lo ricordate,
7 volte 7 mi pare tradotto in italiano,
sì.
È quello in cui ce n'è uno in cui si è dimenticata la scienza del calcolo e non esistono più i computer, esistono gli esseri umani che calcolano, e appunto la riscoperta del calcolo da parte degli esseri umani diventa una superarma.
Adesso così, cioè il computer era tutto coi computer, no, non è che non esistono più, era tutto coi computer, facevano i missili con computer e poi gli costava troppo. Dice, però guarda, esatto, se tu fai il conto a mano e mandi l'umano, quello è giù, è contento di sacrificarsi. E quindi reinsegnano le moltiplicazioni. E poi c'era anche questo, che in qualche maniera in inglese era franchise, ma è quello del giorno delle elezioni, in cui fondamentalmente c'è una sola persona che è un campione statistico sufficientemente, appunto statisticamente sufficiente per determinare chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti, perché Multivac
alla fine viene scelto l'elettore, no, viene scelto l'elettore,
un elettore, oh sì, una
viene persona. Scelto un elettore che dovrà decidere chi sarà appunto il nuovo presidente.
Sì, esatto. In realtà questo, la matematica ci insegna che più grande il campione statistico, più piccolo è l'errore, la radice quadrata, sì, dell'errore, della gente che c'è. Quindi infatti anche tutta questa cosa della pandemia, oramai i conti sono fatti bene, ma all'inizio c'erano proprio errori legati all'errore statistico associato, all'errore sistematico, insomma, non...
Ma poi, vabbè, lì entriamo in un'altra puntata, perché di quanto mancassero dati, di quanto fosse purtroppo complicato. Io ho lavorato con, diciamo, nei miei trascorsi da ricercatore, prima per la tesi e poi per un periodo dopo la laurea, lavorato anche nel campo biomedico, e appunto il grosso problema era quello che non non potevi avere un campione statisticamente rilevante molte volte, perché voglio dire, mi ricordavo in discussioni con i medici, sì, io non è che posso sperare di avere 250, 300, 1000 persone col tumore alla coclea, perché si studiavano problemi sulle orecchie, no? Cioè, sull'apparato uditivo, cioè, voglio dire, siamo calmi, è chiaro che devo lavorare su quelle poche, quei pochi dati che ho, e devo cercare di interpolare al meglio possibile, certo, o di estrapolare qualche
considerazione. No, quello è giusto, che però errore ce lo devi mettere, errore statistico.
Sì, nel certo, senso che, appunto, a quel punto devi anche considerare che hai una percentuale di errore più ampia.
Tra l'altro, in questi giorni sono tutti giustamente indignati perché sulla sito di medicina ci ha spiegato come si fa a calcolare un numero pari e un numero piccolo, è un numero dispari.
Giusto, all'università, credo che sia l'università di Palermo, la mia ex università.
Vabbè, che oramai è tutto indignazione. Dopodiché, la battuta facile, però, con tutto il rispetto per i medici che fanno un lavoro infame, è che matematica e medicina, e anche biologia e matematica, non è che sono mai andati molto d'accordo. Nel senso che spesso uno legge certi articoli e dice sì, vabbè, l'hai fatto con tre persone, però è chiaro, meno male che c'è tre persone, meno male che non sono 300, però non è così banale. Dice Alessandro che è Cagliari, forse l'hai scampata. Comunque, vabbè, giusto, meglio darlo lo spiegone dei pari e dispari, non è che sia... Io ho vari colleghi che facevano lezioni di fisica ai medici, che va benissimo, però è chiaro, devi semplificare. C'era Numbers che citava Valerio Formato, e appunto anche lì cercano di spettacolarizzare, però boh, a me m'ha sempre...
Lì c'è il genietto matematico che aiuta l'investigatore dell'FBI, che è appunto il fratello, che lo chiama perché... Insomma, questo gli dice: guarda, c'è questo delitto, questa cosa, e vediamo il genietto che due equazioni, quattro calcoletti alla lavagna, e poi... Tac. Io credo che proprio il massimo, cioè io ricordo la gag che ricordo sempre quando dico le esagerazioni, quando a un certo punto questo genietto offre un biscotto, non mi ricordo a chi, forse al suo collega, perché anche lì c'era un mezzo pazzoide che era uno dei personaggi comprimari, il suo mentore in qualche modo, e diceva: no, buoni questi biscotti, no, sai, perché ho calcolato un'equazione differenziale per ottenere la ricetta migliore. Cioè dico, ok, cioè, stiamo calmi, cioè non facciamo Technobabble così, perché sì, diamo informazioni tra l'altro assolutamente fuorvianti. E adesso ve ne dico una brutta invece di un film che ho visto e che deve ancora uscire, un film che si chiama Baby Boss 2. A un certo punto c'è questa scuola per genietti, faccio spoiler perché la devo dire questa purtroppo, e a un certo punto fanno un'interrogazione di matematica e gli viene chiesto a questa bambina di 7 anni: ma qual è, che cosa, diciamo, che esattamente adesso di che cos'è la derivata x? E la ragazza dice: di se stessa. E io sono rimasto... Adesso, magari qua non ci sono matematici, ma non è così. L'esponenziale è derivata o l'integrale di se stesso, ma non puoi, cioè, non, è un errore. E io ho paura che sia dovuto a un brutto adattamento, perché purtroppo l'ho visto in italiano. Spero non abbiamo fatto questo errore nella
versione originale. Beh, vabbè, la matematica viene spesso o perché o viene tagliato o semplificato, oppure appunto...
E questo però è un problema, perché poi appunto sì. Anche in Big Bang Theory ci sono tante belle lavagne di equazioni, no? E però alcune volte le battute a sfondo matematico, fisico, si perdono nell'adattamento. Sì, specialmente all'inizio, poi le cose sono migliorate, però è successo anche questo.
Alcune cose sono intraducibili. Altre appunto si perdono, e poi appunto spesso erano battute forzate, perché è chiaro che insomma fare una battuta sulla matematica o sulla fisica è sempre un po' tirata per i capelli, però ecco, Tiera dice Numbers era al di là del bene e del male. Quello che è intraducibile è Stanislav Lem. Questo me l'ha consigliato Luca Signorelli, tra l'altro, che è bellissimo. Questo appunto, a parte, è geniale, perché questo Ciberiade sono questi creatori del futuro lontano che creano queste cose folli, e qui giocano tra matematica e giochi di parole, ma
tra l'altro c'è un nella raccolta che invece appunto ho messo io poi, c'è un bel racconto di Lem, L'Hotel Infinito, in cui si praticamente si dimostra l'ipotesi del continuo di Cantor in maniera narrativa.
Non è questo.
Sì, è questo. È appunto i racconti matematici, che è una raccolta di racconti che non sono solo di fantascienza, perché ci sono anche scrittori come Buzzati, Calvino. È una operazione molto interessante, una raccolta di un po' di anni fa, che credo sia stata riedita, in cui c'è appunto un racconto di Heinlein con un ipercubo, di cui magari poi parleremo dopo, ma appunto questo racconto di Lem in cui la matematica diventa, cioè la dimostrazione matematica diventa narrativa, cioè questo hotel ai confini la galassia che ha necessità di aumentare sempre a un termine di stanze infinite, che ha necessità sempre di fare spazio a un nuovo cliente. In pratica è una versione divulgativa della dimostrazione dell'ipotesi del continuo e quindi della cardinalità degli insiemi. È molto fatto molto bene, e soprattutto poi diventa anche un racconto avvincente.
Perché poi farlo non pizzoso è il problema. Chiede se non è il paradosso di Hilbert. No, quello credo che sia quando cerchi di mettere di dimostrare che i reali sono di più degli interi, o mi sbaglio? Ditemi voi, perché siete matematici. Tra l'altro tu citavi Calvino, anche Primo Levi, loro sono tutti bravi scrittori che riescono in qualche maniera a rendere la matematica avvincente. Lem è bravissimo perché appunto te la mette anche giusta, tra l'altro, perché è chiaro che spesso la coperta è piccola, o tiri dal punto di vista dell'accuratezza, o metti 50 note in fondo, oppure riuscire a... Ad esempio, una che va di moda, non so se qua capiterà, la Z di Riemann, la dimostrazione sui numeri primi, che ogni tanto spunta, però anche là è inspiegabile e indimostrabile sicuramente, ma... Se uno riuscisse a dimostrare l'ipotesi sui numeri primi di Z di Riemann, però è alla base di molti raccontini.
Mi fa pensare alla dimostrabilità, mi fa pensare a Braccio, un romanzo di cui ho sentito parlare bene, che adesso è uscito da poco, devo ancora leggerlo sinceramente, mi è arrivato da poco. Pare che sia ambientato in un universo in cui la dimostrazione del teorema di Gödel abbia sconvolto la società fino alle sue fondamenta, il che in parte è un po' anche vero, cioè adesso dico in termini, ne parlo anche io, ma appunto in termini più divulgativi, cioè meno narrativi nel saggio. Gödel, quando scoprì che i sistemi matematici hanno in sé un'incompletezza, cioè il fatto che possono avere delle asserzioni, detto solo in termini semplici, vere ma non dimostrabili, questo ha sconvolto la matematica del Novecento. Il fatto che non tutto fosse dimostrabile con la matematica ha veramente, cioè, gente che voleva ammazzare Gödel, cioè, per esempio, no? Quindi insomma è interessante scoprire come certe fondamenta possono essere scardinate.
È stato come per la meccanica quantistica, cioè da un lato c'era il meccanicismo vittoriano appunto della teoria dei gas, diceva vabbè, lì si tratta solo di far conti, ma su tutto. La meccanica quantistica dice guarda, non ci avete capito niente, alcune cose non le puoi sapere, o sei una o sei l'altra. E lo stesso è Gödel, no? L'indecidibilità delle asserzioni matematiche dimostrata matematicamente è chiaro che ha dato un colpo pesantissimo, perché tra l'altro se uno può pensare che la fisica sia la scienza dell'approssimazione, che comunque certe cose non le puoi sapere, o comunque non le sul Big Bang o quello che vuoi, matematica dice vabbè, però lì invece no, anche lì in campo matematico certe cose non sono dimostrabili o decidibili, o un'asserzione può essere, non potresti non sapere se sia vera che falsa. Ciao Valentina, che altro, ho salutato tutti. Alessandro, no, dice giusto, il paradosso di Hilbert è quello dei numeri reali con la diagonale, e dice di stare zitti nel segreto sul teorema di Gödel. Beh, quello fu una brutta botta, è chiaro che, però se poi è così, non è che c'è niente da fare.
le botte, le, diciamo, le, poi ci sono racconti che sfruttano queste botte anche in senso, per esempio, paradossale. Per esempio, sappiamo tutti che la divisione per zero è indefinita, no? Questo è proprio, però, in un racconto di Chang, una matematica scopre che la divisione per zero è possibile. C'è un salto logico, ok, viene fatto questo salto logico. Diventa un salto emotivo perché a questo punto ogni numero è uguale all'altro. Perché è vero, cioè la conseguenza poi è questa. E questo è proprio ancora di più, cioè è l'utilizzo della matematica per far capire come vengono sconvolti anche i rapporti sociali, i rapporti umani e i sentimenti delle persone. Quindi anche questo è un esempio che io trovo assolutamente utile. Sta in Storia della tua vita, che non ho pensato perché mi è venuta adesso in mente questo quando abbiamo parlato di questi paradossi.
Sì, perché poi il rischio è che poi se uno usa la matematica in contesti sociali va bene, ma poi se tu dici sì, ma tu in base a questo parametro o a questo algoritmo o non prendi il mutuo o ti mando a morire perché non sei produttivo, come, quindi è chiaro che poi bisogna stare attenta. Andrea scrive bene, dice Angelo Frascella, non l'ho ancora letto, sarà un bel romanzo. Marco Taddei è arrivato in ritardo e Gio Scriba giustamente citava la biblioteca di Babele di Borges. Dylan Dog con 3x0, però 3x0 fa 0 e quello fino a là. Sì, poi è chiaro, perché poi tu i numeri li puoi estendere nel campo dei complessi, puoi fare, no, spesso si è pieno di video su YouTube e dice che la somma del divergente è uguale a meno un dodicesimo, perché è chiaro che lì è per fare a chiappa clic, giustamente, perché è un'estensione dei complessi, quindi sì, è vero, ma insomma è vero tutto una serie. Volevo citare, ecco, per andare più semplicemente, in 2001 il monolito era, le dimensioni erano 1 a 4 a 9, cioè i quadrati dei tre, cioè i primi tre numeri primi, i quadrati dei primi tre numeri primi, e nel romanzo diceva sì, ma questa progressione si estendeva anche nelle altre dimensioni del monolito, quindi anche lì sono queste pennellate di classe che un autore come Clark nel fumetto 3x0 uguale 3. Vabbè, Clark tra l'altro c'è anche di matematica, dove sta? Vediamo se riesco a recuperarlo. Eccolo qua. Sì, i 9 miliardi.
Sì.
Vabbè, tanto di nomi di Dio, che anche questo è un raccontino. Clark, anche come Asimov, secondo me dava il meglio nei racconti brevi. Cioè, questi gioiellini. Questa era di questi monaci che dovevano chiamare tutti i nomi di Dio. E quindi l'universo esisteva solo in virtù di. Del far fare a questi monaci questo computo,
e quando viene scoperto mi pare che crolla l'universo, insomma, mi ricordo, o lo confondo, no, forse un altro racconto, quello quando viene scoperto Dio e arriva il fulmine, quello è ancora un altro di
voilà, quello del Dio col fulmine è quello del computer, che il fulmine,
esatto,
dice adesso esiste
il computer.
Questo era che c'erano questi monaci tibetani che dovevano nella loro vita dovevano dire tutti i 9 miliardi i nomi di Dio, se non sbaglio, e quindi finché lo facevano meccanicamente ci mettevano un sacco di tempo, computerizzano la cosa e quindi appena accendono questo computer si vede l'universo che sta svanendo, perché oramai ha servito al compito per cui era stato preposto. Gabriele Rizzo dice che la colpa delle stringhe, questo è interessante, non perché è colpa delle stringhe, ma perché in realtà spesso la fisica, cioè, o meglio, fino appunto alla gravità quantistica, la stringa che cercano di mettere insieme meccanica quantistica e relatività, la fisica utilizzava strumenti matematici in qualche maniera semplificati o in qualche maniera non così precisi o non così formalmente scritti come nella matematica. Da lì in poi invece la fisica teorica, appunto, di questi campi si è dotata degli strumenti di calcolo matematico proprio appunto della matematica, tanto più che tutta una serie di branche di matematica sono state sviluppate dai fisici nel tentativo disperato, aggiungerei io, di mettere insieme relatività e meccanica quantistica. Questo è l'asso di Möbius che è popolarizzato da Escher, tra l'altro, tanto per dirne uno.
che non ha solo una funzione decorativa. Io ho letto un bellissimo racconto in cui si immagina che non so per quale collasso la metropolitana di Chicago diventa un infinito nastro di Moebius e i passeggeri di James Blish, mi pare. Era un matematico, adesso in questo momento il nome, la memoria l'ho pure citato, però comunque è un racconto interessante che viene sfruttato in un film che si chiama Moebius, un film argentino che racconta di come la metropolitana di Buenos Aires, in questo caso si attorciglia appunto in un infinito nastro, ma lì viene usato anche per una sorta per denuncia sociale, perché in pratica rievoca il dramma dei desaparecidos, cioè i desaparecidos vengono è come se la dimensione in cui fossero stati catapultati fosse appunto questo nastro matematico da cui non possono più uscire. Quindi anche lì l'entità matematica diventa impatto sociale, impatto emotivo, diventa parte della vita delle persone in maniera semplice, senza stare lì a fare poi la spiegazione esattamente su cosa sia matematicamente il nastro di Moebius. È questa la forza di alcune narrazioni quando sanno sfruttare bene la matematica. E poi è una cosa che da Flatlandia viene fatta, no? Quella della clinica totale.
Sì, Flatlandia, aspetta che la recupero. Forse è il primo romanzo matematico. Se la gioca con Alice nel Paese delle Meraviglie, non so chi è uscito prima. Ebbe poco successo all'inizio, appunto. Qui è l'idea, no? Era di un'entità a due dimensioni, anche se il romanzo è a molte dimensioni, come lo scrive lui. Ed è una denuncia sociale, no? Perché lì, come più lati avevi, più alto eri nella gerarchia della nobiltà bidimensionale, se non ricordo male.
Mm-hmm. Sì, perché praticamente si partiva dai triangoli, poi i quadrati, poi man mano che aumentavano i lati fino ai cerchi, che sono i dominatori, in pratica.
Sì, perché c'erano infiniti, infiniti lati.
Esatto.
Questo un po' richiama anche Huxley, no? Sul nuovo mondo, su queste teorie. Appunto qui c'è Letizia che cita la nascita della psicanalisi, ma in generale appunto tutta una serie di teorie sociali poi rischiano che sfociano nel bene o nel male, poi, cioè la matematica sfocia nel bene o nel male in queste teorie, e quindi poi bisogna stare attenti quando poi si adotta una metrica, perché innanzitutto non è detto che la metrica sia quella giusta, e secondo non è ovvio che poi non ci siano ripercussioni.
Tra l'altro si citava Borges, questo è una specie di seguito ideale di Flatlandia di Charles Howard Hinton, che è un altro autore di racconti matematici, che non solo si è ispirato a Flatlandia, ma è anche poi colui che ha definito per primo il Tesseract, l'ipercubo. Che poi l'entità matematica, che poi anche è stata usata in racconti, poi in un racconto di Heinlein che si chiama La casa nuova, in cui anche qui c'è questa casa che è ipercubica, quindi le persone possono viaggiare, cioè stare immensa, sfrutta lo spazio, perché in qualche modo sono riusciti a trasformare una casa in quattro dimensioni, a comprimerla nelle tre dimensioni, quindi hai uno spazio tipo un TARDIS, mettiamola così, detto. Però cosa accade? Che siccome la costruiscono in California sono un sacco di terremoti, un terremoto sconvolge l'equilibrio della casa e le persone non sanno più uscire, non riescono più a uscire perché si perdono tra le dimensioni
e rimangono incastrate. Sì, questo era. Beh, perché poi, tra l'altro, l'ipercubo matematicamente si tratta facilmente, è la rappresentazione tridimensionale il problema.
Vederlo, insomma, è un'altra cosa.
L'ombra, salutiamo tra l'altro Alessandro e Daniele che si sono uniti a noi. Poi, appunto, l'ipercubo, citiamo Cube, il primo, soprattutto. Su tutti e tre bei film, il primo però soprattutto, e c'era questa cosa dei cubi, non si capisce in realtà, dei cubi dei tre numeri primi, no?
Sì, le sequenze, vabbè, poi c'è questo sfruttamento delle che alcune volte sono un po' detto proprio super cazzo le matematiche, perché il loro scopo non è, voglio dire, anche sia Cube, c'è stato tutto un filone di horror più o meno complottisti matematici come Cube, come Pi greco, il teorema del delirio, cioè che hanno sfruttato, cercando di sfruttare i fili narrativi. Secondo me Cube è meglio, perché comunque l'atmosfera claustrofobica e il problema delle cioè del passaggio tra le dimensioni viene reso anche visivamente molto meglio. C'è proprio il problema che queste gallerie che in qualche modo vanno oltre le tre dimensioni funziona, mentre Pi greco, il teorema del delirio è la classica situazione gialla in cui c'è uno che ha scoperto un teorema che dovrebbe cambiare il mondo e viene perseguitato dai poteri forti, mettiamola così. Adesso
non ce lo dico.
Adesso purtroppo i complottisti andrebbero lo prenderebbero magari per un qualcosa di realistico, però dico, questo è quello che accade molte volte con l'uso della matematica, della formula che cambierà il mondo, no?
Beh, perché comunque appunto lì o è una formula che ha una ricaduta nel campo fisico di produzione, oppure per l'economia già appunto è più meta matematica, sì. Cambierà il mondo, sì, è chiaro che ci deve essere il McGuffin, no? Quello che Hitchcock definì il McGuffin, può essere la formula segreta, può essere il macchinario, può essere lo scienziato, diciamo, anche il Santo Graal di Indiana Jones. Sì, è giusto, Angelo cita nel terzo romanzo dei tre corpi le dimensioni superiori alla terza. Sì, secondo me è molto 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 tirata per i capelli, eh. Io onestamente l'ho letto tutte e tre, e secondo me, per quanto il primo sia bello, gli altri ci ha voluto mettere di tutto e tutta una serie di cose. Sì, sono belle, ma non stanno in piedi. Però sì, la questione del collasso delle dimensioni viene citata, anche perché appunto in realtà una delle ipotesi della fisica legate appunto alle stringhe, qui ci potrebbe aiutare Gabriele, è che in realtà tutte le forze fondamentali, le quattro forze oltre alla gravità, hanno in realtà origini geometrico-topologiche, quindi in realtà queste stanno in altre dimensioni, e quindi poi se uno fa il conto viene più o meno su queste 11 dimensioni a seconda di come fa il conto, e quindi uno potrebbe supporre che l'universo in realtà abbia più dimensioni di quelle in cui ci troviamo noi. Certo è che tre dimensioni spaziali ti servono, no? Perché in Flatlandia il problema di Flatlandia è che poi non puoi avere per esempio un sistema digestivo, tanto per dirne uno. Entità bidimensionali è difficile. Puoi fare magari semiconduttori, strumenti, quello che vuoi a due dimensioni. Probabilmente noi siamo in tre, perché forse la dimensione più bassa, oltre il tempo, ma quella è un'altra storia, è la dimensione più bassa. Più o meno, mi dai meno, Gabriele? È la dimensione più bassa in cui riesci a fare, fare cose, a esistere, a avere forze, interazioni fondamentali e così via. Resta Flatlandia comunque un gioiellino divertentissimo, insomma.
Anche di satira alla fine.
Sì, sì, esatto. Perché poi è chiaro che sennò fai un trattato matematico. L'idea è di usare uno scopo per un altro. Del resto anche i pitagorici, no? che era la conoscenza dell'irrazionalità di radice di 2, se la tenevano segreta e facevano le società segrete come Manco Guzzanti quando faceva il massone, insomma. Però quelli sul serio lo facevano. Perché...
E poi sai, c'è il pericolo, io molte volte ho notato anche il pericolo della numerologia, cioè mascherata da matematica. Per esempio c'è un racconto di La Viti Dar che gioca su questo, cioè sul fatto che c'è un tizio che è convinto di trovare nei decimali di Pi greco la divinazione di ogni cosa, e ci scherza in realtà, perché è vero. Allora, se io vado ci sono siti che mi danno non so quanti milioni di la possibilità di cercare una sequenza numerica tra i decimali di Pi greco fino a parecchi milioni. E in pratica sì, io potrei cercare una data di nascita, un numero qualunque, ma questo non significa niente, cioè, perché poi le date di nascita sono del tutto arbitrarie, perché nel mondo anglosassone sono in un modo, nel mondo europeo sono un altro, definite in un altro. Io posso dire, che so, 10 maggio come 10.05, ma anche 10.05, no? O 5.10.
Basta che se dici 5.10 ti chiudo la comunicazione direttamente. no, all'americana, che mettono il mese, il giorno, anno, è da pazzi proprio.
Capito? Quindi è numerologia, no? Cioè non c'è niente di assolutamente, non c'è niente di formale, non c'è niente di regolare in fare queste osservazioni, ma è solo per magari creare occasioni narrative. Ecco perché dico, bisogna stare attenti quando ci sono queste, non confondere la matematica con la numerologia quando viene utilizzata in maniera arbitraria nella
narrazione. Sì, perché poi se è narrativo, alla fine tanti danni non fai, ma se poi dici io nei numeri ti faccio la divinazione, ti faccio l'astrologia, ti faccio cose nel mondo reale e ti prendo i soldi.
In Contact, per esempio, veniva sfruttata questa cosa, nei decimali di pi greco c'erano dei segreti inconfessabili, vabbè, però Sagan
dove?
Sapeva...
In Contact. Ah, in Contact, sì, esatto, cioè, esatto.
C'era il messaggio degli alieni, no? Il messaggio finale, però insomma, quella è un'altra cosa. Si sa, era comunque un'iperbole.
Omar?
No, dicevo, nel libro più che nel film.
Sì, nel film non se ne parla, io parlavo appunto, mi riferivo al libro.
Nel libro, sì, beh, diciamo che lì era divertente perché, insomma, tra l'altro anche lì, dovendo Jodie Foster andare lì e incontrare questi qualcosa dovevano star facendo che è al di là, altrimenti cioè, vai, non succede nulla. Da quel punto di vista era interessante, però appunto non c'è nulla nelle cifre di pi greco, vabbè, non è che si chiede, anche io me lo posso il dubbio, l'iperbole era voluta come divertissement, quando tu hai detto che è un'iperbole nei numeri nelle cifre di pi greco. E quelli sono numeri completamente casuali, c'è chi peraltro fa l'analisi statistica delle cifre di pi greco ed è un numero assolutamente casuale, però appunto anche lì ci sono tutta una serie di branche che ancora non sono problemi aperti di matematica, appunto abbiamo citato la zeta di Riemann, ma anche pi greco alla pi greco credo che non si sappia nemmeno se sia razionale irrazionale o sì, soprattutto il razionale o il razionale, e quindi insomma c'è tutta una serie di punti aperti su cui poi è divertente speculare, appunto perché la narrativa ti aiuta a mettere un problema che in qualche maniera esiste, però poi ci gioco sopra, altrimenti non che faccio, insomma qualcosa devo scrivere. Cioè, tra l'altro volevo citarvi questo qui che
sì, questa è una mia fonte.
Ah sì, infatti, perché io l'ho scoperto mentre facevo i compiti per questo, non lo conoscevo. È un database di tutti i raccontini che hanno i racconti, insomma tutto ciò che contiene la matematica nella narrazione, se non sbaglio, no?
Sì, lì ho scoperto questo racconto di Tidare, variate. È un lavoro da pazzi che fa questo docente di matematica che sta raccogliendo tutto ciò che c'è di narrazioni. Alcune case ci sono anche proprio dei racconti completi perché magari sono fuori diritti, sono comunque pubblicabili. In altro c'è il riferimento al libro, all'antologia o al romanzo, insomma al racconto. Quindi è interessante perché tutto ciò che è fantascienza e matematica, o anzi in realtà è narrazione, non solo fantascienza, è narrazione di matematica, perché appunto ricordiamo che ci sono narrazioni di matematica che non sono fantascienza, sono divulgazione scientifica magari mascherata o raccontini scientifici, quelli di Carroll per esempio non erano meramente fantascienza, ma erano appunto diversi matematici che poi venivano proposti in forma narrativa, come Fatlandia.
Infatti, per dire. Valentina dice ho svoltato un sacco di lezioni a scuola, infatti ha voglia di apprendere. Sì, perché appunto spesso è più il confine tra matematica, fantascienza e narrazione poi è molto labile, perché appunto Flatlandia è una denuncia sociale, ma spesso la fantascienza è fantascienza sociale, cioè a me l'astronave non mi interessa più dire che tutti gli uomini sono schiavi di qualcosa, un po' come anche la macchina del tempo di Wells, cioè quello è si va nel futuro, ma poi alla fine del futuro ritrovi le caste che c'erano già all'epoca vittoriana. Quindi, e tra l'altro la matematica gli dà questa ossatura imprescindibile. Cioè, se io ti dico guarda, questo è un teorema e così via, c'è poco da discutere. Poi, magari appunto come lo applico nel mondo reale può essere discutibile, ma se lo uso come metafora della società, sono sempre scelte opinabili, ma appunto che spesso stimolano il lettore a ragionarci sopra. Insomma, l'idea, ritorniamo ad Asimov, di fondazione, di poter prevedere il futuro, Flatlandia in cui appunto comandano i cerchi perché hanno infiniti lati, rimangono sempre molto molto affascinanti. Tu qui io non vedo più niente. Questo qui, queste sono le...
È un romanzo di Mary Robinette Cowell, The Calculating Stars, che ha per protagonista una calcolatrice, cioè una di quelle donne che calcolavano le rotte dei razzi spaziali negli anni d'oro dell'astronautica, quando ancora i computer non erano affidabili. E tratta concettualmente di temi simili a Il diritto di contare di qualche anno fa, no? Sempre questi. Lì c'era però, quello era un saggio.
Sì, è un documentario, questo, sì. Esatto.
Sì, quello da cui hanno tratto poi un film, mentre questo è un romanzo di finzione in cui si immaginano addirittura che per una catastrofe negli anni 50 la Terra rischia di essere, cioè diventerà inabitabile, e il programma spaziale subisce un'accelerazione. La protagonista è una calcolatrice, appunto, e ha un rapporto molto stretto con i numeri che usa, e ho trovato questa combinazione strana, non so se voluta, la versione di fondazione di Gal Dornick, che è una donna, no? Per concentrarsi comincia a ripetere i numeri primi, a calcolarli, a... ecco, questo il personaggio femminile che appunto è il protagonista di Calculating Stars fa la stessa cosa. Non c'è matematica in questi romanzi o in questa definizione in senso stretto, non ci sono spettacolarizzazioni della matematica, c'è il rapporto della matematica con i personaggi, cioè in questo caso con i numeri, col numero quanto tale, che è parte, diciamo, della narrazione. Lo citavo, cioè, mi era venuto in mente così come percorso, appunto perché è sempre un esempio di drammatizzazione di questo rapporto. A me interessano molto questi aspetti, perché poi se no si diventa divulgazione. Io mi ricordo, la divulgazione diventa anche saggistica, che inserita in un racconto. Non, come dicevi prima, no?
Sì,
mi leggo il saggio. Io una volta ho visto l'equazione di Heisenberg direttamente spiaccicata nel mezzo di un romanzo di finzione, messa lì, presa probabilmente da qualche libro di testo, e dico perché mi devi spiegare il principio di determinazione, ok, ma cioè, raccontamelo che cosa provoca, che cosa succede nella tua narrazione, non mi mettere l'equazione da davanti e poi cercare di farmi capire che questa non è hard science fiction, secondo me, questa è tecnobubble.
Soprattutto se non ci riesci, perché poi se ci riesci, allora tanto di cappello. Il problema è che spesso, appunto, mettere l'equazione di Heisenberg vuol dire spiegare tutta la simbologia e tutto quello che c'è dietro, ma appunto poi devi fare un libro, e quindi non è molto difficile riuscire. Questo qui di Calculating Stars non lo conoscevo, quello Hidden Figures, quello delle tra l'altro erano donne soprattutto di colore che facevano i computer, cioè sì, quelli che computavano, facevano i conti, è molto molto bello. E tra l'altro il documentario in realtà è un film, ma insomma è un film, sì,
no, è un film di finzione in realtà, non è un, sì, cioè nel senso è comunque un film con attori, non è un documentario.
Sì, scusa, ho detto male io, è molto molto carino. Tra l'altro appunto Alessandro cita, però qua mi provochi, l'equazione dell'amore, che è quella di Dirac, che è l'equazione
l'entanglement,
che la
sbagliato.
Innanzitutto sbagliato il segno, la derivata, tutto. Poi appunto confondono entanglement con una equazione che è quella di Dirac, in più applicano entanglement a sistemi macroscopici che non c'entra proprio niente, quindi fa venire il mal di pancia un po' a tutti, ecco, quello è pesante. Ci hanno fatto anche un libro, tra l'altro, con la copertina sbagliata, tra l'altro, per chiudere il cerchio. Giustamente dice Alessandro, se metti il cuore al posto dello zero torna tutto, e certo, infatti,
certo,
la buttiamo in caciara. Volevo citare, come si fa? Eccolo qua. Volevo citare questo, che è Time Out of Joint, che anche qui è in italiano, è il nome del gioco al premio, con questa bellissima copertina di Carol Toll, che è di Dick. Anche qua Dick gioca tra realtà, cioè tra mondo immaginario o comunque mondo percepito e mondo reale, e lui, il protagonista, doveva risolvere questi giochi a premio perché doveva risolvere dei problemi matematici. La cosa interessante è che, come però forse tutti sapranno, la ripeto, non si sa mai, è praticamente Truman Show. Cioè loro hanno copiato paro, Truman Show, hanno copiato da questo, non gli hanno dato una lira di diritti, però alla fine non gli hanno neanche fatto...
No, Truman Show non c'era comunque l'ispirazione, quindi comunque i diritti agli eredi forse l'hanno pagati, perché credo che comunque avessero comprato quantomeno il soggetto. Mi pare, io ricordo che aveva citato Philip Dick nei titoli, cioè, magari ricordo
può
male.
Essere, dunque a me non mi pare, da come la sapevo io, però... magari sbaglio, loro non l'avevano citato, e però poi non gli hanno fatto causa perché hanno lasciato perdere. Però non so, su Homer, se tu la sai.
Mi veniva in mente un altro episodio di un altro scrittore della denuncia facile, che era Erlanda Ellison.
Ah sì, sì, lui è Terminator.
Sì, Terminator, che aveva fatto una roba del genere, ma anche in altre cose. Ha tentato addirittura di denunciare Straczynski in Babylon 5, per cui figurati, c'era. Cioè,
beh, no, questo... il bambino fa, lui l'ha preso come coso.
Sì, dopo, per quello, perché sì. Praticamente, come dire, un pagamento in natura, diciamolo così, un rimborso in un risarcimento in natura. No, di questa faccenda qui non la sapevo.
Dice Martina che anche lei si ricorda che c'era qualche collegamento. Sì, il collegamento con Leak c'è, perché se leggete il racconto è di questa persona che vive in questo mondo che gli è costruito, il Truman Show, cioè gli costruiscono un mondo intorno per permettergli di risolvere questi giochi a premio. Ma questo è un tema di Dick che è sempre stato, cioè che la realtà reale, quella percepita, sono due oggetti distinti, e che la persona non sa chi è se stesso e chi è realmente, si ritrova in tantissimi, no, anche gli stesso Blade Runner, a parte che nel film non si capisce se Harrison Ford è o no un replicante, ma il replicante è vero umano o no, se l'animale che incontra nel romanzo è vero o no, quello è metà di Dick sulla percezione della realtà e la percezione di se stessi. Sì, sì, da questo punto di vista. Vabbè. Questo è, tra l'altro, un racconto breve, si legge piacevolmente, di quelli di Dick, quelli più comprensibili rispetto a altre cose più matte. Tra l'altro, ecco, volevo farvi vedere dove sta. Ah, ecco, questo tanto per fare la citazione becera di cose fatte male, eccola. La riconoscete, sì?
Che è Lost?
I numeretti di Lost, vabbè, c'è 42 almeno, che è la risposta alle
domande. Sì, esatto.
E questi sono, diciamo, uno dei tanti esempi di cose appizzottate, cioè messe là tanto per
42. No, vabbè, ma la cosa comica di, ecco, invece chi la butta in cacciare è veramente Adams, non solo per il 42, per il computer, tutto il calcolo, questo calcolo tremendo di cui si è persa origine, e allora devono ricostruire un nuovo super computer che è la Terra, no? Ma io sono sempre rimasto divertito dal fatto che, poi sembra vero, ma l'esperienza empirica ce lo insegna, che i numeri dei conti al ristorante non seguono la matematica normale, cioè non riesci mai, quasi mai, a dividerli per il numero esatto di commensali, hai sempre dei problemi con quei numeri, è vero, no? Cioè, l'esperienza ci insegna che certe matematiche non sono uguali in tutto l'universo, no? In realtà ci sono anche scrittori di fantascienza che ne parlano un po' più in dettaglio, c'è una raccolta di Egan, Luminous, in cui ci sono... c'è degli studenti che scoprono che in alcune aree dell'universo le leggi della matematica e della fisica non sono le stesse, anche sempre il salto logico, però con Egan i salti logici avvengono molto bene, con Greg Egan, cioè non sono cose buttate lì, cioè lui dalla fisica o dalla matematica descritta in maniera hard poi arriva alle sue conclusioni fantascientifiche, e quindi noi crediamo forse che tutte le leggi della fisica siano vere in tutto l'universo, ma la fantascienza ci pone davanti a questi interrogativi perché vuole sconvolgerci, perché vuole dare
ma è chiaro che tu devi romperlo, no? Perché altrimenti sennò fa un saggio, qualche cosa la devi rompere, e poi sta a te quanto sei bravo. No, c'era Accelerando anche, che ha tradotto Flora perdendo punti di sanità alla Cthulhu, perché è chiaro che tu in qualche maniera la rottura la devi fare, altrimenti non stai facendo fantascienza, non stai facendo narrativa. Poi sta a te, a seconda di quanto sei bravo, renderlo realistico o no, appezzottato o no, messo lì tanto tipo alla Token, che Token sì. Era quello di colori di South Park. Dice metto la matematica tanto per buttarla in cacciata. Che l'universo, in teoria, che esistono zone non causalmente connesse al nostro universo, ma che fanno parte dell'universo che si è espanso in maniera esponenziale, quello sì, all'inizio del dopo il Big Bang, è un problema aperto, cioè non è per niente ovvio che le costanti fisiche e comunque tutta la fase delle costanti dell'universo sia la stessa ovunque. Probabilmente lo è, ma se non lo è ci sono questi difetti topologici, queste zone di separazione tra zone di universo che però appunto noi non possiamo vedere perché sono più lontane della luce, cioè dovremmo viaggiare più veloce della luce.
La fantascienza.
E lì entra la fantascienza, vado lì e succede una cosa differente. Ma quello è il bello. Qui anche ci provano, vabbè, questi sono due giganti, Clark e Paul. Questo è l'ultimo teorema, aveva cominciato Clark, da come so la storia, poi aveva avuto writer's block, comunque era anche anziano, gli ha chiesto a Paul di concluderlo. Qui la storia in realtà c'entra poco col teorema di Fermat, cioè in realtà il protagonista è un ragazzino genio matematico che risolve il teorema di Fermat come dice Fermat di averlo risolto, che però probabilmente non è così, a margine con un conticino. La gente, no, quanti matematici sono stati perduti?
Sì, ingannati da questa banale dimostrazione che non sta nei margini, questa mirabile dimostrazione, e poi invece Wiles ha dovuto collegarsi con branche della matematica che sembravano assolutamente lontane, ha trovato isomorfismi tra diverse strutture e finalmente, grazie anche a dei giapponesi che avevano elaborato tutta la loro teoria, ha trovato una roba che è monumentale. Credo che qualcuno l'abbia mai letta fino in fondo, se non chi l'ha dovuta verificare. Io ho letto solamente saggi divulgativi, la dimostrazione del teorema di Fermat, ma veramente per capirla ci vuole, è stato un gran lavoro quello di Wiles, che tra l'altro l'ha fatto praticamente alla soglia di 40 anni, quando perché sapete che i matematici alla medaglia Fields devono avere sotto i 40 anni, no? Quindi per vincerla, quindi in qualche modo aveva questa ossessione di arrivarci prima dei 40, non so se ci è arrivato alla fine, non mi ricordo questo particolare, forse no.
Vabbè, però già aver fatto risolto il teorema di Fermat, che te frega della medaglia Fields, cioè voglio dire, se l'hai risolto, perché è una cosa talmente immensa. Sì, appunto, e poi tra l'altro molte dimostrazioni, non so se questa solo, ma anche altre, forse la congettura di Kepler, non mi ricordo, cioè poi sono 500 pagine, poi ci metti veramente 100 matematici, si mettono lì a cercare di capire se è vero o no, se dimostrano o no, se non ci sono errori o no. Perché
il teorema di Fermat trovarono un errore nella prima dimostrazione di Wiles, che poi fu corretto, per fortuna in tempi relativamente brevi la dimostrazione fu rettificata, però inizialmente comunque ci fu questo lavoro degli errori c'erano, per esempio, quindi il lavoro di peer review in scienza c'è, e come, c'è in matematica, c'è in fisica, c'è in medicina, c'è in tante branche, quindi figuriamoci, e in questo caso è dato di fatto, ha funzionato, perché poi ha portato alla dimostrazione formale corretta.
Sì, poi in matematica il lavoro di peer review è impeccabile, nel senso che poi la cosa o è indecidibile, ma qui è un'altra storia, o è giusto o è sbagliata, insomma lì in fisica alcune cose, cioè io faccio la peer review, ma se tu dici ho fatto questo esperimento di scienza dei materiali, che mi devo fidare, infatti poi lì ci sta tutta chi è il reviewer, se è amico tuo, se è nemico tuo, se lo metti in blacklist, cioè quando no, ma è vero, quando sottometti un articolo in fisica, almeno, ma anche in altre branche, oramai, siccome tra l'altro è tutto un costrutto folle, tu devi dire quali sono i potenziali reviewer che possono rivedere il tuo articolo, perché essendo tutto a gratis non è ovvio che poi la gente te lo legga, e quindi ovviamente tu, che non è che sei scemo, metti gli amici tuoi, ma mi sembra il minimo. Dopodiché dici sì, però quali sono quelli che non vuoi, e lì metti i nemici, cioè dici io non voglio assolutamente che mi faccia il reviewer Omar Serafini, perché quello me lo stronca, perché mi sta sulle scatole, gli sto sulle scatole. Quindi insomma la peer review è sempre meglio che niente, ma insomma ha tutta una serie di problemi. In matematica è differente, perché è chiaro che lì o la dimostrazione giusta o è sbagliata. Certo, se è lunga 500 pagine
però questo, sai che mi ha fatto venire una curiosità, non mi ricordavo il fatto che Clark avesse cominciato e Paul terminato il romanzo, perché è curioso che è una cosa simile a quello che è successo anche con la traduzione italiana, nel senso che se non mi ricordo male la cominciò il compianto Riccardo Valle e poi la terminò Flora Stagliano.
Bisognerebbe chiedergli a Flora. Ma questo è molto divertente, in realtà Paul, tra l'altro è un po' meno noto da noi forse Paul, ma secondo me Gateway è bellissimo, tutta la serie tutta la serie, ma soprattutto il primo, anche lì essenzialmente è una trasposizione dei minatori che vanno nello spazio usando queste capsule di questa civiltà abbandonata e vanno così a morire o cercare fortuna, è raccontata molto molto bene. Clark, tra l'altro quando ha scritto con altri autori anche lì si vede la parte di Clark e la parte di e la parte scritta dall'altro, perché insomma altri livelli, insomma. Però questo, se vi capita, recuperatelo perché è divertente, è un po' un 2001 rivisitato, ma insomma c'ha il suo perché. Volevo citare anche questo, che è di Terry Gilliam, questo pure è divertente, minore come film forse, no?
Ma io visivamente l'ho trovato molto interessante, certo forse già aveva delle trovate anche visive, questo retrofuturo un po' somigliante forse a quello di Brasil, cioè forse sul fronte visivo non aggiunge molto alla sua estetica. Mi ricordo che comunque era un po' confusionario appunto nell'aspetto Bible matematica, così
esatto, riprende Brasil e anche un po' le 12 scimpie, che c'aveva questo retrofuturo strano. E appunto questo c'è Christoph Waltz, tra l'altro, che io anche avevo riconosciuto in tutto il film, bravissimo, che fa questo specie di dimostratore di cose, ma anche lì non è chiaro, forse è quello meno riuscito. Però se non l'avete visto, di Terry Gilliam, e siete fan appunto di Terry Gilliam, recuperatelo, perché insomma visivamente c'ha una sua struttura profonda. La storia è più debole, ma insomma è sempre divertente. Brasile e quell'altro, Brasile e le 12 scimmie vanno assolutamente visti. Ovviamente. C'è anche una serie, tra l'altro, no?
Sì, non l'ho ancora vista, ma è un po' di anni già che c'è, che non so se è già la seconda o la terza stagione addirittura. Quindi...
No, è parecchio che c'è, io l'ho lasciata a un certo punto, ma non era fatta male, cioè era abbastanza fedele alla storia e tutto sommato...
Quando ci daranno giornate di 72 ore forse riuscirò a seguire.
Esatto. Il problema è quello, oramai c'è talmente tanta roba che non... Ragazzi, siamo oltre l'ora. Omar, consigli per le visioni? C'è niente di matematica?
No, matematica mi viene in mente uno praticamente che tra l'altro avevamo già citato quando avevamo fatto la puntata dedicata alla crittografia con Enrico Speranza, che era apparente il signore della truffa, dove c'è questo era un matematico crittoanalista, mi pare, che aveva inventato quella sorta di macchina che tramite degli algoritmi matematici, una sorta diciamo di lira camuffata all'interno di una segreteria telefonica, non si riesce a capire di duro, che riesce a praticamente a craccare tutti i sistemi, cioè a decodificare, perdon, tutti i sistemi sostanzialmente. Diciamo che lì è più, non è spiegato bene, diciamo più un giallo, no? Fantastico. Mm-hmm. Poi per esempio un film che a me mi ha colpito più che altro perché dopo si rivela, nel finale sbacca un po', come si dice, che era Segnali dal futuro, quello con Nicolas Cage. Quello che praticamente lui si trova quella pergamena di numeri che non si riesce a capire che cacchio vogliono dire, e che dopo anche lì stuoli di matematici a capire cos'erano queste sequenze di numeri e dopo salta fuori. Più che altro volevo ricollegarmi nella chat, c'è Alessandro Foroia che aveva detto chissà se la recuperi, Marco, quella domanda, no? Ecco, esatto. E mi è venuta subito in mente una delle primissime puntate di Star Trek The Next Generation, dove c'era quella figura stranissima del viaggiatore, non so se ve la ricordate,
sì,
che dopo praticamente fa verso, diciamo, la fine della serie, fa virgolette come ascendere Wesley Crusher ad un piano di esistenza superiore. E quello era forte, perché a un certo punto nel risolvere un'equazione per stabilizzare il campo di curvatura dell'Enterprise, a un certo punto chiedo: ma qui non è usato matematica? Lui fa: ma nel risolvere, il succo di idea, nel risolvere le formule devi mettere anche un'altra componente, che poi si scopre che è il sentimento. Per cui immagino potrei adottarla al lavoro, questa cosa qua. I conti non tornano, ma c'è molto sentimento, non è?
Per quanto riguarda gli alieni, io ricordo un adventure game di Star Trek, il primo, degli anni, diciamo, da cavallo fine anni 80, primi anni 90, e quello per il 25esimo, forse non so se era per il 25esimo anniversario, comunque della Interplay,
sì,
uno degli
sì.
enigmi era proprio dovrei risolvere un problema matematico di alieni che contavano in base 5
in base 3, sì,
o 7, adesso non ricordo se era 7 o 5, comunque in una base diversa dalla base 10, una cosa di calcolo, non niente di, dico, però di cambio di base, però comunque diciamo, si poneva l'idea appunto che non tutti gli alieni avessero la base 10 e che quindi potesse esistere comunque un modo di calcolare diverso, dovuto semplicemente magari alla morfologia. Noi abbiamo 10 dita, abbiamo la base 10, ma chissà, magari
diciamo, i Maya, i Celti contavano in base 20, tutta la matematica Maya è base 20, 400 poi, è potenza di 20.
Poi citando il buon Clark, anche i Ramani che fanno, pensano sempre tre volte.
I Ramani in base 3, sì. Esatto. Sì. Quello era. Sì, questi sono quei piccoli tocchi di classe che. Perché anche lì non è che ti deve essere sbattuta in faccia la matematica. Se sta sul retro e insomma, in qualche maniera. No, da spessore alla narrazione, senza essere proprio necessariamente l'argomento portante.
Poi per esempio, stando nel campo dell'animazione, Marco, mi viene in mente anche Valira, più diciamo per dare una coerenza, che un'altra serie che diciamo citiamo ogni tanto, Gunbuster, dove c'erano praticamente le lezioni di fisica matematica fra...
lì c'era parecchia fisica in Gunbuster, in Nadia gli Atlanti Dei anche loro lavoravano in base 3 e, sì in fondo c'erano proprio tutti i conti matematici proprio in Gunbuster, però lì è sullo sfondo e c'è questa giusta esposizione, non so, tra quelle che stanno al karaoke e ti scrive il campo di Higgs, oppure appunto alla fine ti metto appunto tutte le trasformazioni di Lorentz con i caratteri di però anche lì è importante, perché in qualche maniera un po' come dicevano per Emanuele, per altri che hanno scritto, no, fondazione o queste cose qui poi magari ti invogliano a approfondire e poi magari a seguire questo percorso di studi e o comunque ad avere una mentalità di tipo scientifico-matematico, perché appunto mai come adesso è importante seguire il conto dei numeri per i contagi, per i virus e così via, ma in generale no, perché se no
ma anche arriva... capire i concetti, cioè magari non usare le parole, come dire, crescita esponenziale a caso, così esatto. Per far capire che è una cosa, cioè, boom. Dico,
sì, no. Sì. Quella è un'altra cosa che mi dà fastidio, e tra l'altro ho visto anche i fisici che la usano dicendo: ah, il campo, che ne so, delle particelle di questo tipo ha avuto una crescita esponenziale. Dico: vabbè, almeno te però abbi pazienza. Allora che vuol dire? Che domani siamo 10 volte? Cioè,
comunque i narratori ogni tanto danno degli spunti anche ai matematici. A meno la leggenda vuole che Lorentz, quando parlò di farfalla, di effetto farfalla, si fosse ispirato a un racconto di Bradbury, un racconto in cui degli viaggiatori vanno indietro nel tempo, in una epoca tipo preistorica, un viaggiatore uccide una farfalla, torna indietro nel torna nel loro presente e lo trovano completamente cambiato
per l'effetto farfalla. Qui citano il base 60 dei babilonesi, infatti 360 gradi viene dai babilonesi, e viene tra l'altro dall'anno. E si usano in modo errato i termini, giustamente dice Martina, visto che poi giornalisti e tutti usano in modo errato i termini comuni, figuriamoci i termini matematici. Sì, sì. Crescita esponenziale è una di quelle più, però anche decimare, no? Perché spesso dicono decimare quando in realtà è decimare togli un decimo, no? non che riduce a un decimo.
Sarebbe da fare molto di... perché poi appunto se no ancora oggi c'è gente che non comprende la progressione geometrica, lo schema Ponzi, e casca nelle trappole del marketing piramidale o queste cose qua, no? Perché non lo so, bisognerebbe lavorare. Io purtroppo non lavoro nel campo dell'insegnamento e capisco anche le difficoltà forse della scuola. Il discorso sarebbe un po' ampio forse rispetto a quello che ci proponevamo parlando di narrazione, però una cosa certa, per esempio nel nostro paese purtroppo non c'è questa mentalità, forse la fantascienza non è vista in questo modo. Al momento in Cina, per esempio, la fantascienza è finanziata proprio come strumento di divulgazione scientifica e del pensiero scientifico. Forse bisognerebbe cercare di far capire che appunto quello che dicevi all'inizio, che dicevi poco fa, la confidenza che si può acquisire con una narrazione che ti ponga in maniera corretta poi i termini scientifici o il pensiero scientifico e ti possa poi agevolare magari. Io ho cercato di fare questo nel mio piccolo in questi anni, con gli scritti, con gli articoli, magari poi non lo so se sia facile o meno.
Ognuno fa quello che può, però appunto ricitiamo, visto che siamo in chiusura, Matematica Nerd, appunto ci sono parecchi spunti anche per invogliare appunto anche a fare un discorso di matematica in maniera più accattivante per gli studenti, perché poi spesso in qualche maniera li devi interessare, quello è l'altro problema. Sì, appunto dice Letizia, vi dico anche il pensiero politico. Sì, la fantascienza riesce a camminare, qui bisognerebbe risentire ovviamente
Francesco.
Francesco Verso, sì. Che
lui è il massimo esperto, intendiamo, non voglio entrare nel suo campo, però.
Sì, insomma, riesce in qualche maniera a spingersi un po' oltre quello che è possibile. Qui ci fanno una domanda: la matematica si scopre o si inventa? Perché se si scopre possiamo...
è scoperta, questa, appunto.
È scoperta, sì.
Per quanto mi riguarda, il fatto stesso che pi greco sia una scoperta, non sia un'invenzione, che voglio dire, le proporzioni della circonferenza sono... addirittura citate in altro modo, con altri sistemi numerici, anche nella Bibbia, quindi conosciute da persone vissute parecchi migliaia di anni fa, quindi diciamo c'è una percezione di quello. Anche i greci ragionavano sulle cifre di pi greco e sulle sue proporzioni e sulla sua esistenza. Le entità matematiche, pi greco, l'esponenziale, tutto quello che noi conosciamo viene gradualmente scoperto, non è creazione. Sì, quindi questa è la mia esperienza, quantomeno. È l'esperienza poi di ogni scienziato, almeno in questi settori.
Non è creazione. Certo, puoi mettere in piedi tutto un sistema di calcolo oppure tutto un sistema di formalismo matematico, quello magari te lo puoi inventare, però è chiaro che poi vai a scoprire quello che c'è, cioè non... la realtà vive, sì, vive indipendente. Nel caso della matematica quello sta là, poi se tu sei in grado di calcolarlo o no, di arrivarci o no, è un altro discorso. Appunto con le stringhe e la meccanica quantistica il problema è che mancano gli strumenti matematici per andare a capire come sta realmente la questione fisica. Ma del resto uno degli esempi che si fa sempre è che il nostro cervello si è evoluto al migliore dei casi per cacciare nella savana. Non è per niente ovvio che uno poi riesca a costruire questi oggetti astratti con cui appunto vai a riscoprire da pi greco alle stringhe e così via. Cioè, può essere pure che a un certo punto arriviamo a un punto di matematica dove oltre non riusciamo, appunto, o perché la dimostrazione richiede un milione di pagine e quindi la lasci fare ai computer, ma a quel punto, non sarà banale. T-shirt della Commodore, sì. Facciamo pubblicità al 64 che oramai è passato. Ragazzi, siamo un'ora e un quarto, direi che possiamo salutare tutti quelli che ci hanno seguito a casa, online, e che ci seguiranno offline. appunto vi riconsiglio Matematica Nerd. Ringraziamo Omar in Sound Only e Emanuele che è stato qui con noi questa serata, e dovremo comunque anche con te approfondire il discorso nelle prossime settimane. Grazie a tutti e alla prossima.
Grazie.
Ciao,
ciao a tutti. Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.